Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Cristian Gilardi, ben ritrovati naturalmente a Gran Bazar. Abbiamo appena ascoltato questo brano che si intitola Quartu au Ma, un trallallero. Il trallallero, una delle identità culturali più distintive della città di Genova, è il frutto di un fertile scambio tra le tradizioni musicali della montagna appenninica attorno alla città e i canti intonati nelle osterie cittadine. Celebrano l'amore, la bellezza e gli alti e bassi della città e della vita stessa. Il trallallero ha come obiettivo principale quello di suscitare stupore nei suoi ascoltatori. Le sue melodie combinano un falsetto che ricorda le dive, i castrati del bel canto, con un tenore leggero, l'eroe dell'opera italiana e della canzone popolare. Entrambi si lasciano trasportare dai vocalizzi improvvisati di una voce di chitarra, dalle punteggiature ritmiche di un baritono o dalle ricche armonie di diversi bassi profondi per comporre una delle forme più originali di polifonia mediterranea. Per approfondire le origini del trallallero abbiamo invitato a Gran Bazar l'etnomusicologo Mauro Balma, che si occupa da oltre 35 anni delle tradizioni orali della Liguria e delle aree appenniniche confinanti. Ha realizzato numerosi saggi, monografie e produzioni discografiche di carattere etnomusicologico proprio sul trallallero. Benvenuto Mauro Balma.
Grazie, mi sono molto contento di essere qui alla Radio della Svizzera Italiana. Ti ringrazio di avermi invitato a parlare di un repertorio a cui io tengo molto e di cui poi parleremo, quindi ringrazio a voi.
Grazie. Il trallallero dunque suscita in chi lo ascolta molto stupore dovuto alla sua originalità. Il grande etnomusicologo americano Alan Lomax lo definì addirittura il più perfetto canto corale dell'Europa occidentale. Potresti riassumerci le caratteristiche musicali del trallallero?
Sì, certamente. Io non so se sia il più perfetto canto. So che però è un canto di estremo interesse, perché è un canto organizzato polifonicamente, con contrasti timbrici notevolissimi, per cui c'è anche un suono, una sonorità che è caratteristica di questo canto, no? E allora in questo esiste, diciamo, il suo interesse e la sua originalità. Non so se poi si definisse perfetto, eccetera. Se è eseguito bene, la definizione può calzare, no? Ecco, però le caratteristiche musicali sono estremamente importanti, perché poi magari le vediamo meglio anche dopo. C'è questo contrasto, tanto per incominciare, tra i timbri chiari e i timbri scuri. E allora, partendo dai bassi, dal baritono, la chitarra occupa una posizione intermedia, poi vediamo di che cosa si tratta, ecco. E le parti invece più chiare, che sono quelle, anticipiamo un po' dal nome delle voci, che sono quelle del tenore, o primo, e del contralto, contretto. Questo che era già un motivo di interesse grandissimo, no? E poi esiste una indipendenza delle voci che rende tutto l'intreccio piuttosto interessante, escludendo una prospettiva di canto puramente accordale. Diciamo che le caratteristiche musicali sono legate anche alla faccenda del tipo di repertorio che si canta, perché in alcuni casi, poi magari lo vediamo meglio, ci sono state delle ricerche orientate in maniera differente da quella che era tra l'era delle origini, mentre invece se noi rimaniamo legati a un certo tipo di trallallero, che noi chiamiamo quello legato agli autori anonimi, che è un controsenso, cioè che arriva anonimo e in maniera molto stringata, e allora la faccenda è differente, no? Perché ci sono meno intrecci, meno incasti di questo genere qua. Per cui diciamo che il canto in ogni caso si organizza in una maniera estremamente interessante per il punto di vista, come dicevo, contrasto timbrico e relazioni ritmiche polivocali tra le diverse parti che escludono questo andamento puramente accordale. Ecco, penso che questa sia l'essenza della risposta.
Ecco, partiamo proprio dal nome, trallallero. Da dove deriva, o perlomeno si sa da dove deriva questo nome?
Sì, il termine, noi diciamo trallallero con due L prima della A e con un L solo prima della E. Perché il canterino dice fermo un trallallero, tu senti due L e poi ne senti una sola dopo, no? E allora noi cerchiamo di essere aderenti a quella che è la caratteristica fonica del nome. Beh, trallallero è un nome divino, perché è un etrino, perché trallallero significa tre cose differenti. Significa intanto un modo di cantare, che secondo me è la prima cosa da dire sul trallallero. Il trallallero è un modo di cantare, in cui possono cadere diversi tipi di repertorio, non tutti, ma molti tipi di repertorio, possono essere intonati a trallallero. Quindi trallallero è un modo di cantare caratteristico, tipico della città di Genova, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti, e questo è un suo primo significato. Il secondo significato sono il trallallero, o fermo un trallallero. Cosa vuol dire fermo un trallallero, il trallallero? Allora, il trallallero in questo senso, cioè adesso cantiamo un trallallero, è il repertorio più antico, il repertorio più sintetico, il repertorio nel quale c'è una strofetta o due, seguiti, terzo significato, dal trallallero. Allora, in questo senso, cioè il trallallero, cioè la parte eseguita senza un testo, eseguita come nonsense, ecco, è il punto focale, il punto principale dell'esecuzione dei trallalleri tradizionali, ripeto. Perché si arriva a cantare un testo piuttosto scarno, che non ha molti riferimenti né a un racconto né a un collegamento logico tra le varie strofe, e si giunge a questo momento che è sostanzialmente, diciamo, non in tutti i casi, ma un momento di esibizione. Può arrivare il virtuosismo anche, che chiude in bellezza la faccenda. Il tutto nello spazio di 1:15, 1:20. Ecco. Questi erano i tre significati della parola, per quello che dicevo che è uno etrino. Ecco.
La caratteristica del trallallero, riflessa anche nell'onomatopea del nome, appunto, l'avvicinano, o meglio, alcuni etnomusicologi vorrebbero avvicinarla al bei toscano e ai tenores sardi. Possiamo affermare che ci sono delle affinità con questi canti oppure no? È in questi ambiti che dobbiamo andare a cercare la sua origine.
Ecco, no. Allora, io leggerò una parte di un libro che ho scritto insieme a Giuliano D'Angiolini, etnomusicologo e compositore, il quale si è occupato specificatamente della ricerca dei rapporti fra il trallalero e altri tipi di canto. E lui scriveva: questi episodi e il loro aspetto fortemente ritmico sono elementi che lo hanno fatto, tra l'altro, avvicinare al bei toscano, ai tenori sardi e, aggiungiamo noi, che si potrebbero apparentare alle bitinade dell'Istria Veneta. Se è vero che nel canto a tenore si nasconde una generica somiglianza con il trallalero e con il bei, per la concomitanza di un solista che canta le parole con altre voci che si limitano a un accompagnamento ritmico con sillabe nonsense, tuttavia la musica del trallalero è fluida e eminentemente contrappuntistica, mentre quella dei tenori procede per blocchi accordali, spesso composti da un'unica armonia, separati da lunghi silenzi. Dal punto di vista compositivo non ci può essere nessun legame di parentela. Del resto la musica dei tenores è un unicum che non può essere rapportata a nessun'altra tradizione polivocale. E d'altro canto, malgrado la prossimità geografica, le somiglianze tra il trallalero e il bei sono solo superficiali. Nel bei toscano vi è un unico solista a eseguire la linea melodica e a cantare il testo. A lui si accosta un solista del registro acuto che intona una semplice figura costituita da due sole altezze e realizzata con un'alternanza di un'emissione di petto e di testa, una yodel insomma, in un pulsare ritmico uniforme e incessante. I bassi forniscono qui il supporto armonico e uno o due di loro possono emergere come solisti accompagnando con frasi ritmate. Possono essere anche di più quelli che fanno l'accompagnamento ritmico, specialmente nelle esecuzioni più vecchie dei Cardellini e del Fontanino, si sente un interessantissimo intreccio di queste voci di accompagnamento. Ecco, quindi noi escludiamo un rapporto tra queste forme e ancora di più lo escludiamo con quella cosa che era venuta fuori del canto georgiano, dove c'è un crimanciuli che però è un elemento melodico simile al bei e tutto il resto si basa sulle scale particolarissime, su dei ritmi molto diversi, c'entra un tubo, ecco, ma non è mai stato detto.
Quindi possiamo proprio dire che è il canto urbano della città di Genova, come ha ben detto poco fa. Dobbiamo ascoltare qualcosa però, che cosa
ecco,
ci propone?
Io prima di ascoltare qualcosa dovrei dire qualcosa che ha detto anche D'Angiolini rispetto alle origini che dico anche io, cioè dove andiamo a prendere l'origine di questo canto che è così complesso? Non può nascere così, un canto così complicato. E ne andiamo a prendere, e mi sembra piuttosto corretto, giusto e equilibrato, nell'entroterra, quello che è notissimo dagli etnomusicologi come territorio delle quattro province. Le montagne che stanno intorno a Genova, ma vanno anche al di là di quello che è lo spartiacque, cioè la provincia di Piacenza, di Alessandria e di Pavia. Allora, in questi ambiti ci sono dei canti che lui definisce, D'Angiolini, moderni, nel senso che il canto delle quattro province più antico è quel canto narrativo. Quindi c'è tutta una storia, vedi Nigra, Marco Aldi, eccetera, che viene raccontata da un gruppo di voci che di solito comprende un primo, un secondo e dei bassi che possono andare in alto, chiamiamo bassi alti, che è una cosa abbastanza curiosa, e bassi profondi. Va bene, questo è il tutto, no? Però ci sono dei repertori un pochino più recenti che sono ritmicamente organizzati e hanno dentro, all'interno, delle frasi nonsense tipo trallalero. Però questi nonsense non rappresentano mai un punto di arrivo principale verso la fine, ma sono intercalati come un qualche cosa che dice adesso facciamo una cosa ritmica magari legata anche a una danza, vai a sapere, eccetera, così, no? Per cui questi elementi non li abbiamo come punto di partenza, no? E ci sono gli elementi legati al trallalero e elementi non legati al trallalero. Questo rapporto fra l'entroterra e Genova è abbastanza evidente. Perché? Prima degli anni 20 circa le squadre non c'erano dentro terra, quindi non c'era assolutamente il trallalero, no? Però c'erano questi repertori che entravano in contatto con la città di Genova per motivi sostanzialmente di lavoro. Per esempio è importante il rapporto con i carrettieri che venivano dall'interno, poi si fermavano con Berlangotto de Vin, eccetera, eccetera, poi ripartivano magari il giorno dopo e si intersecavano con questa gente che viveva praticamente a Genova, gli cantavano i loro canti, eccetera. Per cui il rapporto tra gli uni e gli altri è avvenuto tramite degli interscambi che sono abbastanza normali, nel senso che poi queste giogaie non sono mica così lontane. Poi c'erano i rapporti, come dicevo prima, di lavoro e altre cose, di trasporti, eccetera, eccetera, per cui questi canti qua venivano ascoltati anche nell'ambito della città di Genova. Io proporrei, sulla scorta anche di quello che dice il mio amico Giuliano, due canti. Uno è un La Vien dal Ciel e l'altro si chiama Partirò fuori partenza. Ho scelto apposta due canti che non sono identici neanche come testo, ma dei quali si può rilevare l'aspetto generale e l'analogia. Come fa giustamente rilevare D'Angiolini, l'incipit è così fatto che le prime quattro battute sono parzialmente sovrapponibili alle sei di Partirò fuori partenza, no? Può essere un modello da cui è arrivato questo. Il secondo brano che vi farò ascoltare è un trallallero, cioè come trallallero può aver preso il senso musicale della frase da questo La Vien dal Ciel, ed è un trallallero abbastanza importante perché è stato registrato da Alan Lomax nel 54 da una squadra che io ho identificato, che è la squadra del Borghetto. Lomax ha registrato due tipi di squadre antitetici una rispetto all'altra. Una è la squadra del Borghetto, che era la squadra più sofisticata di tutte, e l'altra invece è la squadra che cantava in canneto molto liberamente, no? Ecco, questa è la squadra più organizzata. Chi poi dirigesse la squadra in quel momento lì non si è mai saputo bene, perché io ho parlato anche con il maestro Vinici, che era il direttore della squadra, però in quel momento gli pare che non ci fosse, e una squadra non può cantare di questo genere senza un coordinatore, chiamiamolo un maestro, ma è il coordinatore, per cui però l'esecuzione è molto bella.
Andiamo dunque a ascoltare questi due brani.
La 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 la
La Vien dal Ciel, che abbiamo ascoltato precedentemente, e questa Partirò, farò partenza della squadra del Borghetto, una registrazione di Alan Lomax nel 1954, naturalmente durante la sua campagna in Italia del grande etnomusicologo accompagnato da Diego Carpitella. Siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Mauro Balma.
La Vien dal Ciel è abbastanza recente anche questa come registrazione, eseguita dalle voci dell'Esima. Quello che bisogna notare, intanto, hai visto i diversi livelli di ritmica. Il primo è molto libero, ricorda ancora certi tipi di cantare dentro terra, e poi man mano si diventa ritmico. Ed è bellissimo in questa esecuzione l'indipendenza del contralto rispetto al tenore, mentre invece in aspetti più recenti c'è inserito una specie di pigrizia, per cui il tenore e il contralto vanno spesso per terze, per seste, che è un impoverimento. E ritorna a quel modo di cantare più antico dell'Appennino. Ecco, c'è questo vai e vieni di questi tipi di cose stilisticamente connotate.
Ecco, Mauro Balma, date le caratteristiche poetico-musicali, possiamo affermare che il trallallero è una forma relativamente moderna, cioè risalente alla metà dell'Ottocento?
Ma io direi di sì. Io, per le ricerche che posso aver fatto io, ma non solo io, si arriva lì. Io ho visto dal punto di vista giornalistico dei primi del Novecento ci sono parecchie notizie, prima non ci sono, però ci sono delle lettere, delle testimonianze che si riferiscono a cose cantate 50 anni prima, quindi possiamo essere piuttosto tranquilli che alla metà dell'Ottocento il trallallero c'era. Ecco, io ho cercato di capire se per esempio uno come Dickens, che ha stagionato a Genova un sacco di tempo, parla dei giocatori di boccia, parla delle campane, e pare che non parli di queste cose qua. E che è abbastanza curioso, oggettivamente, non so, anche Wagner parla delle campane genovesi che gli danno un sacco di fastidio, ma non pare, e poi chissà quanti ce n'erano che cantavano, oppure ce n'erano poche, oppure ce n'erano quasi niente. Uno può dire non l'ha notato, un altro può dire non c'erano, si può dire tante cose, però diciamo che sulla metà dell'Ottocento possiamo essere tutti piuttosto d'accordo, ecco, non è una cosa così campiata per aria, strampalata. Dobbiamo, secondo me, evitare di andare troppo indietro.
Certo.
Non ci sta.
E veniamo alla composizione vocale delle squadre. Ne abbiamo già accennato all'inizio trasmissione. Le squadre, cioè i gruppi vocali che eseguono il trallallero, di quali voci sono composte?
Ecco, i gruppi vocali che eseguono il trallallero, dal punto di vista così della base del canto, sono composti tutti da un numero di voci abbastanza fisso come categoria di voce. Allora, noi abbiamo, partiamo dal basso, no? Abbiamo i bassi di solito sono un bel gruppetto, ma mica sempre. Ci sono stati dei gruppi che cantavano il gruppo di 7, il gruppo di 9, in cui c'erano 4 solisti e 3 bassi, che se devono essere bassi è così. Poi sai, quando registri fai presto. Un'altra cosa invece è eseguire all'aperto, eseguire in un cortile, eseguire in una strada, eseguire una cosa. Allora in genere invece i bassi sono anche un numero maggiore, erano una decina, potevano anche essere, poi sì. E nel caso dei bassi numerosi si poteva essere un'ulteriore divisione tra i bassi profondi e i bassi cantabili, che è una cosa relativamente recente perché è già un po' sofisticata. Questi bassi cantabili a volte cantano una quinta sopra, posso mettere dentro un elemento tecnico molto semplice, ai bassi profondi e cantano qualche volta le parole, ma il loro uso è di solito ritmico. Questo per dirla un po' tutta, no? I bassi cantabili venivano usati specialmente alcuni anni fa, dai maestri, poi magari lo accenniamo, che volevano fare una bella figura. E specie nelle canzoni, poi vediamo come possiamo definire le canzoni, le canzoni. E questo qua è la base. I bassi di solito non cantano testo, ma sempre? No. Possiamo vedere che alle origini, siccome c'è questo collegamento con l'entroterra, no? Per esempio la squadra di cui io qua ho un libro, la squadra di Isola del Cantone, che è la prima che è nata dall'entroterra, perché c'è già il tesseramento dal 1922, no? Qui ci sono delle registrazioni in cui all'inizio i bassi cantano una parola che venivano chiamati i bassi aperti, cioè che non fanno bu, ma cantavano le parole, perché c'è l'influenza del canto appenninico, del canto delle quattro province, che veniva inglobata allora nel trallallero, ma eravamo in periodo dell'aurorale, capisci? Per cui questi bassi erano abituati a cantare così. E quindi qua, in questo CD che c'è in questo libro che si chiama Semmo dell'Isua, ci sono delle registrazioni, le prime registrazioni che risalgono al 29 e al 30, contengono delle esecuzioni con i bassi che cantano le parole. Però ritorniamo al carattere generale, i bassi in genere non le cantano le parole. Però, anche lì c'è un però, quando si canta il repertorio d'autore, specialmente un certo tipo di maestri, avevano tutto interesse e la necessità di far cantare delle parti ai bassi. E allora ci sono i bassi che cantano le parole, però nel repertorio d'autore. Quindi facciamo una differenza chiara, perché sennò non si capisce più. No. Andiamo in su, c'è il controbasso, che è il baritono. Controbasso e baritono, alcuni fanno una differenza. Controbasso e baritono sta sempre nel mezzo. Di solito canta su una nota che, dicendola tecnicamente, è la dominante del canto, no? Ecco, si muove un pochettino, ma mica tanto. Ed è una voce che può essere o veramente un controbasso, oppure molti dicevano, ma mia cosa è diverso dal baritono. Il baritono è proprio la voce, chiamiamola operistica, tra virgolette, che è in grado di cantare bene con un certo timbro, questa parte centrale. Una caratteristica del controbasso, molto interessante, è ubatajà, cioè il controbasso non canta tutte le parole del canto, ma le spezzetta. Dice metà verso, poi magari a metà della parola ci mette lon 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 lin lon lin se man de do lon lin lon. Ecco, questo è il batajà, che anche questo poi forse ci ritorneremo, era inviso ai maestri, tra virgolette. No? Però è la cosa più caratteristica del controbasso, questo batajà che imita le campane. C'è un altro termine molto dialettale significativo, che è contrafu, che il basso, il baritono inteso come contrarumore, che tiene su in mezzo ma contro gli altri che fanno, che cantano in cima, in basso, eccetera. C'è questo termine che un po' è decaduto, ma lo usavano, che era contrafu. Poi andando in su abbiamo la chitarra. Attenzione, perché non è uno strumento, è una chitarra vocale. No, la chitarra vocale ha una libertà quasi assoluta. E canto su dei nonce che sono don do do don din don din don, roba di questo genere qua. Di solito modernamente canta mettendosi la mano davanti alla bocca, qui abbiamo delle fotografie, la quale mano davanti alla bocca può modificare il timbro secondo che è attaccato alle labbra oppure no. È un'estensione che sta lì nel mezzo tra il baritono e il tenore, no? Però attenzione, non sempre la chitarra veniva cantata così. In alcune delle esecuzioni antiche, e poi ne possiamo sentire, mi sembra, uno o due, veniva cantata di gola. Così, no, che è molto più sonoro. Quindi c'era la chitarra di gola, ecco, che era un'esecuzione piuttosto interessante, timbricamente interessante. E poi andiamo in alto, dove ci sono i dominatori della faccetta. C'è il primo, che è il tenore, e il contralto, che è un falsetto, no? Questi nei trallalleri antichi si dividono molto chiaramente le parti da fare, perché il primo è quello che intona e il trallallero gli va sopra, il trallallero del contralto gli va sopra. Quando si fanno dei brani d'autore invece le cose si complicano, perché cosa succede? Che non tutti riescono a fare le stesse parti di tutta una canzone. Allora spesso la melodia originaria si divide tra il contralto e il tenore, oppure va tutta al contralto e non al tenore. Questa è la differenza. E quindi si giocano un pochettino le due parti, queste due voci. Sul contralto c'è da dire anche che di solito è un controtenore, è una voce maschile che canta in falsetto, ed è una caratteristica magica del trallallero, questa voce un po' acidua, un po' strana, cioè che alluda a una presenza femminile che non c'è, che nell'osteria serviva a ampliare tanto il range di tutti i suoni, ma chiaramente anche gli dava un senso di timbro. Alcune donne cantavano a volte il trallallero, magari era tutto un gruppo femminile. Oggi, da un certo periodo di tempo, i trallalleri adoperano anche la voce femminile. Lì bisogna vedere, ci sono delle donne che cantano bene e donne che cantano anche meno bene. Quindi non stiamo a fare proprio il nostro tipo, però rimane il fatto che il timbro cambia. ragioniamo a termini musicali, c'è poco da dire. Che siamo l'argomento, senza fare polemiche.
Del Trallallero esiste una cospicua documentazione fonografica risalente agli anni 30 del Novecento. Le registrazioni erano per lo più destinate alle comunità dell'immigrazione. Che impressioni ricaviamo dall'ascolto di questi documenti riguardo lo stile canoro che veniva adottato in quell'epoca, prossimo a quell'Ottocento, appunto, che lo aveva fatto nascere?
Sì, sicuramente. Poi possiamo vedere anche più da vicino il rapporto fra il canto di squadra e l'opera lirica. Ma in ogni caso, le voci che cantavano queste cose erano voci che si ispiravano a quelle che sentivano. Allora andavano in Piazza dei Ferrari, davanti a Carlo Felice, sentivano queste cose. Noi abbiamo un famoso maestro di squadra, Ufran, che cantava nel coro di Carlo Felice. E in altri casi abbiamo le testimonianze, io ho raccolto da uno che ha raccolto squadre di canto per una vita, Trallallero veniva, cadeva dall'opera, eccetera, eccetera, no? E le voci erano delle voci importanti. È dovuto anche al fatto che, se noi andiamo a vedere, molte di queste persone che cantavano Trallallero a quell'epoca erano persone fisicamente ben attrezzate, che facevano lavori manuali, che potevano fare gli scaricatori del porto, erano anche contadini, gente che faceva cose di questo genere, che non è secondario, perché la voce all'interno di queste casse toraciche vocali si espandeva facilmente. Poi l'opera lirica era veramente il pane di tutti i giorni. Io posso dire, anche per quanto mi riguarda, io quando arrivavo a casa, mio padre, che era dal 1910, cantava brani d'opera, che io imparavo a memoria, perché lui si metteva lì al pianoforte e con le innumerevoli riduzioni per canti a pianoforte cantava brani d'opera, non cantava canzoni e altre cose così. E loro era la stessa cosa, non era molto diverso, capisci? Per cui possiamo sentire due brani. Il Saluto a Venezia, che è veramente emblematico, nel 1929, attenzione alla data importante, perché ovviamente c'è un tipo di suono abbastanza lontano da quello che possiamo sentire oggi, frascio e tutto il resto, no? E il secondo brano, che è una cosa un po' diversa, io lo metterei tutto, perché parliamo di cose che vanno a finire al di là dell'oceano, vengono spedite, vengono... Si parla, in questo disco speciale della squadra Isola del Cantone del 1937, di cose che devono essere ascoltate da quelli che sono dall'altra parte dell'oceano, da chi ha un grammofono, che erano quelli che avevano fatto un po' di soldi, perché il grammofono mica ce l'avevano tutti, e andavano nelle case a sentire queste cose, no? Ecco, quindi è abbastanza importante. Ed è, noi parliamo di rapporti commerciali tra le squadre, qui il rapporto commerciale si inverte, perché è la squadra che fa praticamente la sponsorizzazione alla produzione dei dischi. Poi la terminologia, secondo me, è molto interessante che utilizzo. Vabbè.
Vieni, vieni, la regina del sol. Attenzione, attenzione, sui dischi elettrici ultrasonori Excelsius della Fonografia Nazionale di Milano sono state incise le nuove canzoni genovesi.
Canzuin bacioche, pingere sesimu fete con che, che te ricordan tempi de quando sei ancun figio.
5 minuti di giocare.
L'incisione riuscitissima è dovuta alla Isola del Cantone, la nostra cantoria che da oltre un decennio diffonde per il mondo l'anima canora della Liguria.
Questi dischi sono in vendita in tutti i negozi di macchine parlanti di Genova e Liguria.
Oh, ma sì, sì, io venero di dove sia, di dove sia. Oh, ma sì, sì, io venero di dove sia, di dove sia.
I nuovi dischi Excelsius devono figurare in tutte le case dei genovesi.
Acquistateli, inviatene ai parenti, agli amici lontani. Usenese o lo più bello parlà do mondo.
Bendito, usenese o lo più bello parlà do mondo.
Ricordatevi gli italianissimi dischi Excelsius.
Siamo sempre a Gran Bazar, stiamo ascoltando i Trallalleri, probabilmente questi sono tra le prime registrazioni, siamo nel 1937 e lo avete ascoltato, questo disco speciale della squadra Isola del Cantone, dove, come dire, insieme al Trallallero si fa pubblicità a quello che era, insomma, gli albori della registrazione, quindi, come dire, un gruppo che era ben conscio del potenziale che la registrazione poteva avere nel riverberare questo genere appunto al di fuori anche dei confini della città di Genova. Il Trallallero, Mauro Balma, che è nostro ospite oggi, è dunque una forma di canto a più voci urbano. Affrontiamo quindi questo vasto repertorio che mi sembra di capire è di provenienza diversa.
Sì, io in questo momento volevo fare allusione anche a un altro etnomusicologo che è Edward Neale, perché ha a che fare con questa domanda che io ho frequentato per una trentina d'anni in Genova. Ed sono state discussioni molto intense riguardo al repertorio. E lui, quando ingaggiava le squadre, chiaramente questi erano costretti a cantare quello che voleva lui, no? E lui diceva, ma come sono intelligenti? Non sono intelligenti. Appena potevano, cantavano anche tutto il resto. No? Però c'era un margine di ragione in quello che diceva Neale. Perché? Fino all'inizio degli anni 70 era successo questo, che c'erano i canti da palco e i canti tra l'aereo antichi che servivano da scaldavoce. Perché i maestri volevano fare bella figura, quindi arrangiavano, scrivevano, dividevano le voci con i bassi che li facevano cantare, eccetera, eccetera. No? E quelle, cosa succedeva? Che quel tipo di canto soffocava tutto il resto. L'inizio degli anni 70 è stato molto importante per il ripensamento di tutto il repertorio, no? E poi naturalmente c'è stato anche il repertorio creato, poi magari ne daremo atto, no? Ed è molto importante questo punto di vista che io ho cercato di tratteggiare adesso.
Ecco, quale fu il rapporto tra le squadre di canto e l'opera lirica? Le registrazioni degli anni 30 ci riconsegnano molti brani riconducibili al modello appunto di voci tenorili e baritonali presenti appunto nella lirica.
Ecco, non è così limitato nel tempo, ci sono delle registrazioni ancora degli anni 70-80 in cui ci sono delle voci molto importanti dal punto di vista proprio di legame con la lirica. Se vogliamo andare proprio dentro facendo dell'opera lirica, poi abbiamo l'operetta, abbiamo il romanzo da salotto anche, sentiamo Santa Voce. Io l'ho montato da un'esecuzione di Cesare Siepi e dei Giovani di Origina nel 1931. Questo è un canto che si canta tuttora ed è una cosa misteriosa perché, come dico, dal punto di vista cronologico, quest'opera qui di Donizetti è stata eseguita tre volte soltanto a Genova e l'ultima nel 1871. Come diavolo sia arrivata non si capisce bene. È vero che al libretto aveva collaborato un mazziniano e a Mazzini questo piaceva molto. Quindi può darsi che Mazzini lo abbia in qualche modo fatta girare, eccetera, eccetera. Ma è abbastanza misteriosa la faccenda. Se noi sentiamo l'esecuzione di Cesare Siepi subito dopo I Giovani di Regina, vediamo la trasformazione. Perché, differentemente da quello che volevano alcuni maestri, è importante che il Trallavero si impadronisca di quelle cose che vengono da fuori e le leghi al suo modo di cantare, al suo repertorio. Non che deve essere tutto uguale, rispettata la nota, qui eccetera. Qui lo sentiamo benissimo, sentiamo questa Santa Voce.
Santa Voce l'abbiamo ascoltata prima nell'interpretazione di Cesare Siepi e poi appunto nella versione Trallallero con I Giovani di Origina, una registrazione del 1931. Siamo sempre in compagnia di Mauro Balma, stiamo parlando del rapporto appunto delle squadre di canto con l'opera lirica. Abbiamo visto qua appunto Donizetti, ma ci sono molti altri esempi.
Molti altri esempi sono abbastanza accaduti. Ci sono altri esempi di cose legate, per esempio, all'operetta, al famosissimo Cincillà, che lo cantano tutti continuamente, e poi anche cose legate a, non so, a romanzi da salotto tipo Lolita, che mi sembra che l'avevamo messa anche dopo, quindi possiamo anche poi riascoltarla. Ecco, sì, esatto. E ci sono tutti questi repertori che venivano cantati in casa, che venivano ascoltati sui grammofoni e poi le squadre li riprendevano, no? E poi ci sono le canzoni, chiaramente, come Tango delle Capinere, no? Tango delle Capinere, su cui io dal 1928, alcune sono inascoltabili, non si possono sentire. Il Tango delle Capinere è interessante perché devo fare una notazione tecnica, ma neanche così tanto, sul facendo di fare l'ottava. Un antico canterino mi diceva, una volta faceva l'ottava e ho a metà assunto tutto. Cioè, cosa vuol dire fare l'ottava? Prima avevo detto, a volte il motivo viene cantato dal tenore, a volte viene cantato dal contralto nelle canzoni moderne, a volte se lo dividono. Invece, una volta facevano in modo di scegliere le canzoni che potevano essere cantate da cima a fondo, sia dal contralto che dal tenore, qualche volta anche dal baritono. Questo fa l'ottava, però diminuisce moltissimo la polifonia, perché tu senti delle cose che cantano in ottava fra di loro, si senti benissimo. Sentiamo questo tango della Capinera arrangiato dalla squadra di Genova Malassana.
E questo è anche l'ultimo brano che ascolteremo in questa prima parte dedicata alle origini del trallallero genovese. Siamo stati in compagnia con Mauro Balma, che naturalmente ringraziamo per queste sue importanti competenze. Lo ritroveremo appunto nella prossima puntata di Gran Bazar. Un saluto anche da Cristian Gilardi. Ascoltiamo dunque Tango delle Capinere.
Nella notte vengo, la mia strada non so, ma verso San Mangiamo, che mi sveglia di tu. La mia corre all'amor, e copiosa del cuore, lo cogliero per l'amo, San Margherita Maldini. Grazie a tutti.